due corsi, tecnologia per la didattica a matematica, in cui mi cura più degli aspetti legati alla didattica e alla mediazione semiotica con le tecnologie per i matematici, e tecnologie per la formazione a distanza, che invece tengo a informatica umanistica, ambiente completamente diverso, ma che mi diverte provare a lavorare anche in ambito umanistico. Il contenuto della presentazione di oggi, che ahimè, come ormai da tradizione, è funestata da problemi tecnici, perché pare che non funzioni il server di autenticazione, quindi mentre dovevate avere un corso ciascuno con il quale provare a seguirmi in quello che pasticcerò, questa cosa non è possibile. Io stesso ho dovuto far ricorso al mio corso stesso, alla mia piattaforma che ho a Pisa, per mostrarvi quello che di cui ho intenzione di parlarvi. Di cosa vi parlerò? Vi parlerò di aspetti che magari potrebbero essere incasellati come modulo avanzato, ma in realtà semplicemente è un tentativo di mostrare come dietro le tante opzioni di configurazione di Moodle vi sia in realtà uno strumento estremamente flessibile in grado di assecondare tantissimi tipi di didattica. Okay? Chi mi dice ma Moodle è complicato, perché non usi, e di volta in volta mi cita una piattaforma, potrei fare un lungo elenco negli anni e poterci mettere anche una spunta a fianco di ciascuna di quelle piattaforme, che nel frattempo è morta, perché è nata come cosa che doveva semplificare la vita del docente, poi in realtà nata sull'onda di un finanziamento di qualche natura, un'impresa che si inventava qualcosa di, per l'amor del cielo, grazioso, ma poi dopo le cose per tenerle in vita c'è bisogno di costanza, e di costanza anche di flusso di denaro, alla fine finivano col morire. Per cui tante piattaforme molto semplici magari al momento risolvono piccole esigenze del docente, chi fa relativamente poco con la piattaforma, però poi alla fine quello che fa è anche tutto quello che si può vedere. Okay? Quando il docente comincia a diventare un pochino più smaliziato e vuol fare di più, si trova il confine della piattaforma stessa. La piattaforma comincia a crescere, diventa incasinata almeno quanto lo è Moodle, perché se volete offrire tante potenzialità il pannello di controllo si complica necessariamente, e alla fin fine io dico, beh, ne avessi imparato uno. Quando le tue esigenze cominciano a crescere, scopri che dietro i menu, che grazie a Dio Moodle nasconde, salvo dire mostra tutto, oppure fammi vedere un pochino per volta, c'era quello di cui avevi bisogno. Per cui io parto da questo, ho sposato Moodle da tantissimi anni, lo uso da tanto, ci ho fatto tante cosette a livello anche sperimentale. I confini di Moodle, pur conoscendoli, devo dire che non li ho mai toccati veramente, perché è difficile usare tutto Moodle completamente. Ciascuno di voi lo userà per la parte che gli piace, che gli compete. E vi porto quindi su un'esplorazione interessante, perché uno dice, vabbè, ma poi alla fine l'e-learning che ci fai? Chi crede che l'e-learning sia un modo tutto sommato per risparmiare lavoro, lo scoraggio subito, perché non è assolutamente così, almeno non nella sua fase iniziale. La creazione di un corso, l'arricchimento con i materiali, certo, il classico corso erogativo, c'ho il mio corso, ci metto il forum, attenzione che non sia quello predefinito di Moodle, perché quello è unidirezionale, ci metto le risorse PDF, se va benissimo un quiz, tutto sommato si fa anche con poco, però probabilmente non si stanno sperimentando le vere potenzialità della piattaforma. L'e-learning, a mio avviso, dovrebbe essere uno strumento per fare didattica meglio. E allora, lungo questa strada, vorrei provare a farvi esplorare con me tre strumenti che secondo me sono in grado di cambiare radicalmente il modo con cui lo studente può fare esperienza della piattaforma e voi stessi cambiare il vostro modo di insegnare. Tre strumenti che promettono il santo graal che nessuna pratica in aula potrà mai fare, che è quella della personalizzazione della didattica. Okay? Voi necessariamente parlerete sempre un po' a tutti, e non può che essere così quando si hanno di fronte tante persone, però poi avete gli strumenti di Moodle che, come vedremo, potrebbero permettervi una comunicazione più personalizzata, più one-to-one. Partiremo da uno strumento, i compiti. creatività che c'è, però vedrete usato in maniera interessante, e via via andremo verso una forma in cui l'intervento del docente, il lavoro poi a runtime, si riduce perché la piattaforma pian piano prova a sostituirvi come attività vigile nei confronti degli studenti stessi. Tutto questo nasce da un paio di considerazioni importanti, che anche quella è difficilissimo mettere in pratica. Ho qui Gisella vicino, non m'azzardo nemmeno a parlare di pedagogia, però guardate, le cose che ormai sono assolutamente consolidate sono che ovviamente la comunicazione e quindi l'apprendimento funziona meglio quando lo studente è coinvolto, è parte del processo che lo vede non più spettatore ma attore impegnato e direttamente coinvolto. Avete pochi momenti magici in cui, se riuscite a intervenire, riuscite a fare un lavoro che altrimenti sarebbe estremamente difficile fare, e vedrete che con gli strumenti che vi mostrerò questi momenti magici arrivano, e vi farò capire perché arrivano e in che modo è possibile sfruttarli, e poi la possibilità che la tecnologia funga effettivamente da vostro sostituto in alcuni casi, perlomeno per quel po' che riuscite a prevedere e fare. Quindi, detto questo, vi avrei detto accendete il calcolatore e provate a seguirmi, e invece farò una passeggiata un po' solitaria, però diamo un'occhiata a quello che vorrei farvi vedere. Il primo strumento di cui parleremo, abbiamo detto, sarà il normalissimo compito. Dove diavolo sei? Eccolo qua. Aggiungi. Ho usato la piattaforma, quella la vostra, ma mi avete detto siete alle due, quindi vi farò vedere l'interfaccia della 2, così. E proviamo, ecco, non abbiamo paura stavolta, espandiamo tutto, perché è in queste pieghe che si nasconde l'aspetto interessante del tutto. Dunque, vediamo un po'. Va bene, qui ci va il titolo del compito, così mi viene un infarto. Il titolo del compito, soprattutto la rara volta mi giro di spalle. Il titolo del compito, la descrizione dello stesso, la disponibilità, ma questo andrei avanti, è bellissimo perché non avete visto la nuova versione di Moodle, è stupenda, perché qui c'è inizio consegne, termine consegne, data limite, ok? Che è curioso perché uno si immagina, la data limite è il termine consegne. Probabilmente qualche italiano prima o poi è finito a lavorare nel mondo dei headquarters, perché si sa che insomma il termine non è mai quello vero. La vera differenza è che consegnare dopo la data del termine è possibile, ma non dopo la data di limite del... Quindi se l'abilitate vuol dire, va bene, se poi dopo questa data qua basta da me. Vabbè, ma questa era giusto una curiosità. Cominciamo invece subito con questa parte. Non importa quale disciplina stiate insegnando, immaginatevi che come valutazione intermedia, come compitino, come compito, io addirittura ormai li uso come compito finale. E poi vi dirò alla fine della chiacchierata come io organizzo il mio corso e come è fatta la mia valutazione, che troverete ben strana, perché agli studenti piace tantissimo. Potreste avere un compito. E vedete, tra i tipi di consegne avete delle checkbox, non dei radio button, perché questo potrebbe fare la differenza, e potete scegliere test online, il sistema semplicemente si trasforma in un riquadro che potete editare, e tra l'altro, guardate, in quello spazio lo studente può editare, ritornarci, eccetera, perché finché non chiude la consegna, quella è una bozza ed è il suo spazio di lavoro, non ha bisogno di fare un file fuori. Per farlo, ogni volta si riconnette, trova esattamente quello che aveva lasciato e può continuare da lì. Può avere un file, la possibilità di consegnare un file, il numero massimo non ci interessa, ma l'aspetto interessante è che in realtà questi ci siano tutti e due. Ecco, io facendo didattica con le tecnologie, spesso per me una consegna è che poi mi realizzino un manufatto, un artefatto con GeoGebra, con i fogli di calcolo, con Maxima, con uno degli strumenti che gli ho proposto, o semplicemente mi mettano un link a una piattaforma in cui hanno provato a implementare qualcosa in Moodle che gli ho fatto, che gli ho chiesto, però gli chiedo sempre simultaneamente di riempire anche il test online e di spiegarmi perché hanno adottato quella strategia, perché hanno fatto le scelte che hanno fatto, perché in questo modo voi vi date la possibilità di indagare, immaginandosi che la polpa sia qui, sia l'aspetto cognitivo, cioè come hanno recepito quello che gli avete raccontato, come l'hanno trasformato in qualcosa di concreto, ma soprattutto l'aspetto cognitivo, quali sono state le molle che secondo loro hanno imposto quelle scelte implementative e realizzative. Con vostra sorpresa, se prendete a fare questa cosetta qua, vi accorgerete che spesso c'è un oiato stranissimo. Magari vi consegnano qualcosa di fatto benissimo, ma con le motivazioni più squinternate di questo mondo, o viceversa, le motivazioni sono tutte buone, ma la parte implementativa è un disastro. Provate a correggere questo, ovviamente, nella risposta. Qual è il tipo di feedback? Il tipo di feedback potrebbe essere un commento. La nuova versione di Moodle fa un lavoro stupendo, dà la possibilità di prendere il testo online che ha prodotto lo studente, ve lo mette già pronto per la risposta e voi commentate in linea quello che vi hanno consegnato. E questo è prezioso. Chiaro, nulla che non si potesse fare copia e incolla e poi edita, ma hanno capito che questo aspetto è importante regalando un meccanismo che fa esattamente questo. Cioè avete il file di commento. Quindi laddove la cosa lo prevede, immaginate un documento Word, un foglio di calcolo, lo strumento quale è abbastanza sufficiente vi consente di metterci le mani, pasticciare, mettere dei commenti, eccetera. E quindi voi cominciate a colloquiare in un certo senso con lo studente su tutti e due i piani di nuovo. E questo è un aspetto interessante. Questo aspetto di per sé interessante viene reso particolarmente utile se lo usate con un accorgimento estremamente interessante. Cominciamo da questo. Chi di voi ha mai consentito una consegna multipla? Che cos'è una consegna multipla? Vuol dire che voi, anziché riapertura tentativo mai, fate una cosettina interessante, tirate giù questo menu a tendina e avete due scelte, manualmente o automaticamente fino al superamento. Questa è una cosina che non hanno fatto per benino, devo dire, ai Moodle HQ. Gliel'ho segnalata da un po', ma vedo che continua ad essere così. In questa interfaccia vecchia, dopo la valutazione, manca un riquadrino che, qual è la valutazione e qual è la sufficienza. Voi potete dare un voto che dà la sufficienza, tra l'altro se abilitate il tracciamento, che sono quelle caselline, nel corso, il sistema automaticamente mette delle spunte o le lascia mettere agli studenti. Su questo, un altro strumento per il coinvolgimento attivo dei ragazzi, potrebbe rendere una tangente, ma a questo punto il tempo non ce lo consentirà. Però è estremamente interessante la possibilità di fissare una soglia, di sufficienza. Ora, fate attenzione, perché se mai vi venisse in mente, poi vi dirò perché vi dovrebbe venire in mente, almeno una volta in vita vostra per provare, di utilizzare la consegna multipla, non fatelo automaticamente fino al superamento. Perché questa, per come hanno implementato questa dicitura, questo vuol dire che io ti riapro automaticamente il tentativo se la tua valutazione è sotto la soglia della sufficienza. Il che però è strano, immaginatevi due possibili consegne. C'è Gisella, che è bravissima, soglia valutazione 10, soglia 6, consegna 6,5, ok? E quindi automaticamente a lei verrà impedita di consegnare ancora, ok? Un'altra persona, meno brava non me ne voglia, consegna e risulta un filo sotto la sufficienza. Il sistema consente una seconda consegna, avrà il benefit della seconda consegna di cui sto per dirvi, naturalmente con la seconda consegna farà un balzo notevole. A questo punto è chiaro che il discorso non funziona più. Per cui lasciate manualmente, vi verrà la seccatura, ok, devo farlo io a mano ogni volta, però guardate, quindi impostiamo manualmente e poi, illimitati no, non ha senso, ipotizziamo semplicemente due. Cosa stiamo combinando? Non abbiamo finito. Se attivate questa modalità, importantissima anche questo aspetto. Quindi vediamo fin qua cosa abbiamo fatto. Vuol dire che lo studente consegna, voi fate la vostra valutazione e poi a quel punto, se vi ricordate di abilitargli di nuovo la consegna, potrà consegnare di nuovo. Allora, capite che diventa importante da un punto di vista proprio didattico, concreto, di coinvolgimento, questi aspetti. Questo, gli studenti devono premere il pulsante consegna, come vi ho raccontato, la pagina online funziona anche da bozza. Gli studenti possono cambiarla, poi a un certo punto, se non abilitate questa, e quindi io metto sì, non gli compare il pulsante chiudi la consegna. Questa per me è la consegna. Ok? Che diventa importante perché nel momento in cui loro hanno più di un tentativo li responsabilizzate. I tentativi non devono essere tantissimi, perché allora tanto vale consegnare a sciacquone, no? Come quelli che possono venire a provare tutti gli appelli e poi anche se hanno solo letto superficialmente i contenuti del corso vengono a provare perché tanto non gli succede nulla. E invece sarebbe bene che qualcosina gli succeda. Ed è esattamente quello che avviene qui. Gli studenti chiudono la consegna, il sistema li avverte, a questo punto non potrai più editare, questa è la consegna che tu ritieni adatta come una delle due che hai a disposizione. Ok? Quindi li responsabilizzate fortemente. Poi c'è questa, vabbè, questa è un'americanata che piace tantissimo. Compare la dicitura giuro che è tutta farina del mio sacco, ok? Ma questo in altri ambiti si finisce fuori dai college e dalle università per aver detto di sì, in Italia tutto sommato non succede mai niente a nessuno, però per loro ed è importante avere. A questo punto però guardate l'aspetto didattico, cosa sta succedendo? Cosa succede? Succede che lo studente ha consegnato. In quel momento è molto concentrato su quello che ha combinato, a un certo punto ha ritenuto, vabbè, senti, io più di questo non riesco a fare, oppure sono soddisfatto di quello che ho fatto, è concentrato e questo è uno di quei momenti magici in cui provare a intervenire. È fasato sul problema, ce l'ha ancora in mente, a questo punto voi intervenite sul piano cognitivo, su quello che ha realizzato e su quello metacognitivo, su perché pensava che quello fosse la strategia adatta, e gli date un input nella zona di sviluppo prossimale, non me ne voglia Gisella, che è esattamente quella in cui lo studente è massimamente recettivo. Okay? Gli consente di guadagnare delle informazioni autentiche che su quello era basato, non state dando delle indicazioni a caso, non state mettendo il compito, si faceva così. Ok? Dopodiché o sparate troppo alto e allora la sua zona di sviluppo è decisamente più bassa, vabbè, lo legge, acqua calda, acqua fresca anzi purtroppo, oppure troppo basso, allora non lo aiutate a crescere, magari lo studente bravo avrebbe bisogno, voi avete fatto una correzione media, magari può essere sotto il suo livello di crescita. Quindi in entrambi i casi mancate il bersaglio. Invece in questo caso state dando indicazioni veramente personalizzate. Prima o poi i compiti li dovrete correggere. Ok? Quindi solo che stavolta state dando indicazioni personalizzate e gli chiedete, ok, queste sono le dritte, non gli dite come andava fatto, gli fate capire perché ha sbagliato, dove potrebbe migliorare, quali sono i materiali che, perché quello che pensa non può funzionare. E su questo torneremo spesso. A questo punto lo studente c'ha la seconda consegna. Fa tesoro di quello che ha sentito e consegna ancora. E qui il meccanismo si può fermare. Poi i numeri, se avete la fortuna di fare una didattica con numeri piccoli, corsi magistrali, eccetera, vi potete permettere di far passare questo 2 anche a 3, se no vi fermate a 2. Guardate, il tempo per la seconda consegna, il tempo di verifica, è meno della metà se non un terzo del tempo della prima, perché intanto andate solo alle parti che avete chiesto di sviluppare, vedete come ha recepito il tutto, gli date il secondo feedback e gli si chiude. Quello che noterete, non potrete fare a meno di non notare, perché a me mi ha sconvolto e da allora lo uso sempre, è la differenza di qualità tra la prima e la seconda consegna. Io ho fatto fare dei lavori collaborativi ai miei studenti un po' eterogenei, perché poi ciascuno arriva comunque secondo le proprie capacità. Voi arrivate a intervenire nel momento giusto, ma ciascuno farà il salto da dove si trova, raggiungendo il risultato è abissi sopra quello che avreste ottenuto. Beh, io il materiale te l'ho dato, l'hai capito o no? Lo vediamo nella verifica e questo è tutto quello che ti compete. Invece voi in questa singola interazione diretta gli fate fare un salto. Quando io mostro quello che hanno realizzato i miei studenti, semplicemente per aver seguito un mio corso, non hanno mai visto nulla degli strumenti che hanno utilizzato e hanno realizzato quegli oggetti, rimangono tutti a bocca aperta. No, non l'ho fatto io. L'hanno fatto i miei studenti, hanno visto l'oggetto per la prima volta, ma hanno avuto la possibilità di beneficiare delle mie dritte. Io li ho impostato, hanno provato a mettere in pratica quello che hanno visto durante il corso, quello che non hanno capito, che hanno capito male, eccetera, hanno avuto la seconda opportunità di capirlo nello specifico che cos'è che non andava e di partire da lì. I risultati sono abissalmente più alti. Certo, l'impegno del docente cresce, ma chi era già abituato a fare compiti e correggerli, sappia che la seconda mandata richiede ovviamente del tempo in più, ma è un tempo che non è il doppio di quello precedente, è decisamente meno. Decisamente meno. E responsabilizzando così gli studenti, che sanno che hanno due prove e basta, già la prima, tutto sommato, non è asciugamano, perché sanno che ne hanno due e basta. Ok? Non hanno scadenze certe. Vabbè, poi su come mettere in pratica tutto questo, se volete, torneremo. Giusto per dire un aspetto importante, è possibile anche creare dei gruppi di lavoro. In molti ambiti, questa è una delle cose che anzi produce risultati migliori, è possibile avere le cosiddette consegne di gruppo. Voi create gruppi in Moodle, che sono degli strumenti classici, e poi avere dei compiti con consegne di gruppo. Vuol dire che se questa prima fila costituisce un gruppo, non importa chi consegna, ha consegnato per il gruppo, io valuto l'elaborato e tutti potranno vedere la mia correzione, a tutti sarà attribuito il voto che io ho dato a quel singolo. Aspetto interessante, gli appartenenti al gruppo devono premere il pulsante consegna, questo è un altro modo per far sì che il gruppo partecipi tutto. Consegna lei, ma il sistema non dà come consegnato fino a che anche loro due non hanno consegnato. Hanno fatto una sciocchezza, anche questo gliel'ho segnalato, evidentemente in pochi usano questa funzionalità. Cosa succede? Lei consegna, lei lo guarda e dice, va bene, mi pare ragionevole, dà il suo ok. Poi arriva Gisella, che ovviamente è sempre la pignolona, dice, cambia qualcosa, modifica il file, lo consegna, dice ok, chiude, e questo è quello definitivo. Che non è proprio democratico, ok? Qualsiasi cambio di consegna avrebbe dovuto resettare il contatore e aspettare che tutti ridiano il proprio assenso. E spero che in una delle versioni future terranno conto di questo suggerimento di assoluto buonsenso. Ok, questo esaurisce l'aspetto compito. Quindi è un modo che avete per parlare direttamente one to one, insostituibile, ovviamente. Quando avete didattica con grandi numeri, potete però ricorrere a un altro strumento. Salviamo questo, giusto per lasciare traccia. Salve, torno al corso. Ah no, non ho riempito niente. Lasciamo perdere. Annulla. Ed andiamo a fare una cosa completamente diversa. Parliamo dei quiz. Insieme ai compiti, i quiz nell'immaginario è un altro di quegli oggetti di pura e brutale valutazione sommativa. Quello che dovevi sapere te l'ho detto, e ora vediamo dove sei arrivato. Mentre invece vedremo insieme che, se ben pensato, ed erogato nella maniera corretta, non solo è uno strumento, se volete, perché no, di valutazione sommativa, ma di squisita valutazione formativa, per come lo proponete, in grado di valutare in maniera fine le competenze di chi avete davanti. E guardate, in maniera talmente fine, e poi lo vedremo insieme, che non solo la granularità è quella della singola domanda, ok? Quindi quella domanda hai risposto bene, hai risposto male, o ti pigli il punteggio pieno di quella domanda, o ti pigli zero o quello che è. Ma vedrete che il punteggio che viene attribuito a quella domanda, o meglio, la domanda stessa, si adatterà alle capacità di chi sta provando a rispondere e il punteggio ne terrà conto. Quindi la granularità è meno della domanda stessa. E questo è un aspetto interessante. L'utilità poi di avere dei quiz ogni tanto, guardate, io ritengo siano estremamente importanti avere una batteria di quiz adatti alle varie fasi del corso. Man mano che avete spiegato un argomento, poi con l'esperienza lì non dovete fare, guardate che un e-learning, pensare che Roma si possa fare in un giorno è il modo per cominciare e poi buttarla alle ortiche perché è insostenibile, effettivamente il lavoro iniziale è insostenibile, però pian piano, voi man mano create i vostri contenuti, su ciascun argomento create un quiz ben fatto e poi sul ben fatto torneremo, perché è un modo che ha lo studente per capire se è ancora in fase con il corso, intanto. Serve al docente per capire se i vostri studenti li stanno tenendo dietro, ok? Una lezione che è stata particolarmente disastrosa, analizzate con i quiz che voi avete poi predisposto, probabilmente o ci dovete ritornare o la prossima volta forse è bene che l'hai impostata in maniera diversa, perché qualcosa probabilmente non è passato. Quindi anche come strumento di feedback per il docente stesso è estremamente importante. Ma cosa più importante è come costruite il quiz stesso. Guardate, vi mostrerò un esempio di quiz il più banale, la risposta multipla, ok? Però la risposta multipla stessa, quando creata bene, e questa, guardate, l'esperienza del docente è insostituibile, non potete pensare, va bene, poi la batteria di domande me la crea il dottorando, lo studentello, una ditta esterna, che mai ha effettivamente insegnato l'argomento di cui vi state chiedendo di creare una batteria di quiz. Perché guardate, a parte che la domanda è estremamente complicata e chiunque ha avuto a che fare con i signori dell'Indire, eccetera, i test quelli di massa nazionali o internazionali, sa che le singole parole vengono pesate col contagocce, perché nel momento in cui usate un vocabolo, beh, dovete essere certi che chi sta leggendo lo interpreti sempre allo stesso modo. Ci sono una serie di aneddoti graziosissimi su come è possibile travisare la domanda, o perfino l'immagine che ha corredato la domanda potrebbe non essere felice e aver indotto in errore. Ma oltre a centrare un aspetto importante, quello dell'argomento che avete trattato, l'aspetto estremamente delicato sono in realtà i distrattori. Chi fa le classiche domande, beh, quella la cui risposta è un rito e mezzo è quella giusta, perché è tutta bella, argomentata, eccetera, e le altre liquidate con una parolina, però si vede che non è quella sensata, non è il modo adeguato. I distrattori dovrebbero invece pescare dalla vostra esperienza didattica, più ce n'è meglio è, perché dovrebbero provare a interpretare dunque questa domanda. Chi ha capito l'argomento male pensa che questa sia la risposta giusta. Cioè devono essere delle trappole, tra virgolette, in grado di catturare le misconcezioni fondamentalmente. Non devono essere distrattori buttati lì a caso. Perché poi nel feedback specifico potete finalmente avere uno strumento per decostruire la condizione. Ok? Così come è il feedback specifico, è prezioso il feedback specifico, non può essere no, è sbagliato, o peggio ancora, no, si faceva così. Per un motivo molto semplice, che questi due comportamenti, Moodle ve li regala già. Quando create un quiz, nelle opzioni, e ora ve lo mostrerò, voi avete quattro momenti magici, ok, in cui poter intervenire, e tra le cose da mostrare agli studenti c'è uno, se la risposta era giusta o sbagliata. Quindi è inutile che mettete giusto, sbagliato nella risposta. È inutile. Io avrebbe già detto molto. Così come non ha senso dire questa era la risposta giusta, perché anche quello, con un'altra opzione, mostra qual era la risposta corretta. Il feedback dovrebbe essere invece per la risposta corretta. Perché la risposta corretta? Non perdete mai nessuna occasione didattica. Lo studente potrebbe aver tirato a caso. Ok? E allora glielo dite voi. Questa è andata bene, ma il ragionamento corretto doveva essere questo. Per contro, nel feedback specifico delle risposte sbagliate, nei distrattori, dovreste provare a decostruire il ragionamento che ha portato a quella scelta, mostrando la contraddizione, puntando a qualcosa con un esempio che è evidente, da cui risulta evidente, no? Perché ragionando così, in questo caso cosa avresti fatto? È evidente che sbagliate. Ok? E state ancora una volta, e vedremo come, perché è possibile intervenire sul momento, se ci riuscite e se avete configurato il questionario nella maniera corretta, potete fare tutto questo di nuovo nel momento magico. Il studente ci ha pensato, è fasato, non ha fatto una batteria di domande, poi ve l'ha consegnato, e poi a babbo morto dopo una settimana arrivate lì con le risposte, nel frattempo gli è pure passato di mente, non è più focalizzato, le guarda, le osserva, ma fondamentalmente la prossima volta farà esattamente lo stesso errore, perché il ragionamento che ha portato a quella risposta non l'avete scardinato. O la risposta, il feedback non è arrivato al momento giusto affinché lui ne prendesse autenticamente coscienza. Quindi proviamo a creare un quiz. Diamo un'occhiata a un quiz e una domanda, perché vedrete che le cose si vanno bene insieme e si possono organizzare. Sapete che le domande possono essere create in un deposito, le domande tipicamente non fanno parte di un quiz solo, ma sono a disposizione e le potete utilizzare in più quiz. È bello organizzare il tutto in un deposito, in un database, in cui le suddividete per argomento, che è la prima categoria, la seconda categoria potrebbe essere il sottoargomento, se ne avete, poi ancora per livello di difficoltà, così quando poi assemblate il quiz, di volta in volta, in funzione dello stato di avanzamento, prima pescherete le domande dalle categorie facili e poi via via assemblerete il quiz con qualcosa di più sofisticato. E badate bene, un quiz è bene che sia sempre un mix di tutte le categorie. Solo semplicemente avete spostato la posizione del picco della gaussiana. Perché la domanda perfetta non è quella a cui rispondono tutti bene. Non discrimina niente, la potete buttare nel secchio una domanda così. Così come non dovete buttare nel secchio la domanda a cui rispondono tutti male. Evidentemente assolutamente fuori portata, o peggio ancora è formulata male. Moodle vi mette a disposizione degli strumenti di analisi raffinati per ragionare anche sulle domande che avete fatto, mostrando il grado di discriminazione della domanda stessa, la correlazione che la domanda singola ha con l'andamento dello studente sull'intero quiz. Allora che succede? Una domanda che è controcorrelata con il risultato del quiz intero, cosa vuol dire? Vuol dire che lo studente bravo la toppa e lo studente meno bravo la fa giusta. È una domanda che sicuramente... Cosa vuol dire? O state chiedendo qualcosa di talmente banale ma in modo sibillino che lo studente è scarso, in modo sibillino non lo coglie nemmeno, vede la domanda stupida, risponde ed è corretta. Lo studente raffinato vede solo la parte sibillina, si immagina Dio solo sa cosa e si inventa mille motivi per rispondervi tutto fuorché quella che gli sembrerebbe la risposta più corretta. Ok? Quella è una domanda che dovete buttare via, perché non fa nulla. La domanda ideale dovrebbe essere quella che lascia da un lato e dall'altro più o meno lo stesso numero di persone. E il numero valutazione, la valutazione del singolo, viene da quante volte si è trovato da un lato, dall'altro, emerge come proprietà emergente del quiz la valutazione fine. Ma come vedrete è più raffinato di così. Moodle vi permette di essere molto più raffinati di così. Quindi entriamo nel deposito delle domande su una finestra e da un'altra invece creiamo un quiz.
Noi non riusciamo, vero?
No, se non vi hanno dato... Provate, magari il server è di nuovo su. Fate un tentativo, provate a entrare con le credenziali.
È giù ancora.
Ah, ok, come non ho detto. Creiamo un quiz. Ancora una volta, brutale. Espandiamo tutto. E guardate, guardiamo insieme. Cosa c'è di bello? Va bene, il quiz, la descrizione, il nome, non sto a tediarvi con cose banali, ma andiamo direttamente nella parte polposa, nella parte interessante. No, forse sono stato un po' troppo allegro, ho soltanto una parte. Oh, eccoci qua. Il questionario può essere attivo solo il giorno che avete deciso, venite in aula, facciamo il questionario, momento di valutazione seria, tra virgolette, oppure può essere aperto e chiuso per un periodo di tempo, potete dare un tempo massimo, allo scadere del tempo il sistema potrebbe chiudere automaticamente, non sto a dirvi tutta la parte di sicurezza che potete mettere intorno al quiz per essere sicuri che al quiz risponda esattamente Giselle e non il cugino che sta giusto fuori perché... ed è entrato con le sue, perché potete limitare l'accesso ai soli IP presenti in quest'aula, potete visualizzare l'immagine, potete ci sono mille accorgimenti, ok? Che è possibile mettere.
In effetti noi abbiamo un problema di questo tipo.
Non fate parlare solo me, sentiamo.
Mauro Murgia che sta cercando di vedere se sarà possibile utilizzare questi quiz con gli studenti che parteciperanno ai corsi, quelli sapete per l'insegnamento, no?
Sì.
I 24 CFU. E quindi questo aspetto qui è importante, quello della...
Ma verranno in presenza? Il quiz verrà fatto in presenza? Perché quando c'è la presenza è possibile creare una blindatura tale che davvero chi sta davanti al calcolatore è l'unico che può rispondere. Perché le domande vengono prese a caso, vengono permutate, quindi è possibile far installare nelle aule in cui viene fatto il quiz il cosiddetto Safe Exam Browser. È un'applicazione multipiattaforma che viene installato, Moodle se ne accorge, se dall'altro lato non c'è questo browser non fa partire il quiz e questo browser che viene installato con i diritti di amministratore, quando parte... manda il PC in modo chiosco, vuol dire che quella è l'unica cosa che puoi visualizzare e uscire da lì vuol dire che chiudi il tentativo. Quindi blindato. In più avete una parola chiave, entrate in aula, solo chi è in aula, se avete fatto consegnare tutti i cellulari ovviamente, solo chi è in aula accede, ma guardate bene, potete restringere gli IP a quelli di quest'aula. Se questi IP fossero in una sottorete data, chi è semplicemente nell'aula a fianco, dato che su una sottorete diversa, non entra, non gli verrà mostrato il quiz. Ci sono mille accorgimenti per fare in modo, ma insomma i tecnici qua sanno poi come eventualmente mettere in funzione e blindare un quiz di Moodle. Sappiate che è possibile, e ci sono tanti strumenti. E capite anche perché uno degli strumenti più usati è quello che ha avuto più attenzione in assoluto, tra quelli che ha avuto più attenzione. Ok. Altro aspetto interessante, la categoria, l'impaginazione, questo la lascerei, potete avere le domande permutate casualmente, quindi la 5, allora non solo la 5 non è la stessa di quello a fianco, ma anche l'ordine delle risposte non è la stessa, quindi questo viene in automatico. Poi, questo che è l'aspetto interessante, le alternative in ordine casuale, ne abbiamo appena il comportamento della domanda. Ci torneremo su questo. Quando vedremo le domande capirete la sofisticazione che viene da tutto questo, così come nella valutazione del quiz potete essere perfidi. Dunque, vediamo un po'. Tentativi permessi. 1. Nessun limite. 5. Chiederete. Prima mi hai stupita con le doppie consegne. Qui qual è quello giusto? Beh, dipende. Dipende perché potete avere più possibilità di consegne e sposarle con il sistema di aggregazione. Nel momento in cui tu me lo fai provare 3 volte, 2, 1, illimitate, qual è la valutazione che finirà poi nel registro valutatore? E qui potete essere perfidi oltre ogni limite. E mi spiego perché. Potete avere illimitati e la valutazione è il primo tentativo. Avete fatto un quiz sommativo, ma glielo lasciate a disposizione, se l'avete progettato bene, come quiz di natura formativa. Magari cambiando le modalità con cui il quiz interagisce con l'utente. E lo vedrete. Questo vi dà la possibilità di giocarci ancora. Potreste avere il voto medio, potreste avere l'ultimo tentativo. E l'ultimo tentativo, guardate, il voto medio ovviamente obbliga, quindi sono per quei quiz di autovalutazione, in cui lo studente quando più o meno si sente pronto prova a farli, perché avendo il voto medio, andarli proprio a lasciarli a sciacquone, come dico io, ma ci pensa un po'. Il voto più alto deresponsabilizza, lo capite, no? Perché se la prima volta che gli va bene, vai, basta, ho finito. Particolarmente cattivo, se mi permettete, è invece l'ultimo tentativo, soprattutto se lo sposate con la possibilità di Moodle di pescare le domande in un pool più grande di quello che vi state sottoponendo. Allora, guarda, immaginate questo scenario. Avete un pool di 200 domande. Nel tempo ci si arriva facile. Gliene proponete solo 15, 10, ok? E lui risponde, si becca il suo punteggio, è insoddisfatto, riprova, perché tanto sa che può sempre riprovare, però porca miseria, allora becca un gruppo di domande diverse, ok? E si espone a quelle altre domande e magari gli va meglio, ma gli può andare peggio. Beh, il tentativo è sempre l'ultimo e ripete ancora, ma di sua sponda. Alla fine finisce con l'esporsi a 100 domande, che se all'inizio gli aveste detto poi facciamo un quizzettino di 100 domande, sarebbero volate astucci e quant'altro, ok? Quindi è un modo per catturare lo studente. Ma il modo più interessante sarà il modo con cui potrete giocare tra il prima e il dopo, eventualmente, con il comportamento della domanda, che vi farò vedere guardandone una, perché da lì sarà più ok.
Posso solo fare un...
Certo, assolutamente sì.
Allora, vuol dire che quando fa un altro tentativo la domanda è un'altra, si può anche fare che resta la stessa domanda?
Certo, quindi... assemblando il quiz è possibile dire mi peschi 3 domande da questa categoria oppure mi dai sempre questa. Ma potete avere uno zoccolo fisso e le altre variabili, ok? Semplicemente perché quando le tirate dentro... le tirate dentro dicendo come state assemblando il quiz. Arriva un momento magico, che è quello che poi ha originato l'inizio di tutta la chiacchierata. Vedete che Moodle distingue la bellezza di 4 momenti. C'è un momento durante il tentativo stesso. Sì, vedete, è importante anche questo. Poi c'è un momento subito dopo il tentativo, vuol dire nei 5 minuti immediatamente dopo la consegna. Il sistema gli dà il resoconto di cosa è successo, risposta multipla, sono tutte valutate automaticamente, e guardate cosa ha risposto, se era corretto o no, non mettete nel feedback che è sbagliato, perché il sistema glielo dice in automatico. L'eventuale punteggio, il feedback specifico, quello che viene visualizzato per il semplice fatto che lo studente ha scelto quella risposta e non un'altra. ok? Che è la parte più importante, la parte in cui la vostra esperienza, insieme al testo della domanda stessa del distrattore, dovrebbe raggiungere il suo massimo obiettivo. Il feedback generale, quello che viene fuori è semplicemente perché quella domanda è stata scelta. E cosa ci dovrebbe finire lì? Poi quando creeremo la domanda la vedrete, ma per il momento tenetevi a mente se la risposta è corretta o no, ok? Ah, o meglio, mi chiedo scusa, quale sarebbe stata la risposta corretta? Viene illuminata, tu mi hai scelto la B, quella giusta era la C. Ok, quindi ancora una volta non serve dire guarda che la risposta corretta era. Il feedback complessivo, beh, è semplicemente un modo con cui poi Moodle ti dà le somme e gli potete dare un feedback complessivo, come è andato il quiz, allora dal 100% al 90% bravissimo, dal 90% all'80% bravo, così così, e via via insultando man mano che andate sotto come livello. Prego.
La differenza tra feedback specifico e quello generale?
Quello generale è quello che compare per il fatto che quella domanda è stata selezionata, essere a caso, sì, quella domanda, ma tipicamente cosa ci finisce là, così lo anticipiamo. Qual è l'argomento, di cosa stiamo parlando? Dei buoni puntatori alla documentazione che avete messo a disposizione. Per questa domanda, se vuoi saperne di più, guarda questo, questo e questo, ok? E ci sono dei sistemi che Moodle ha, se voi semplicemente nominate alcune oggetti che sono nel corso, nomi di pagine, libri, eccetera, per il fatto stesso che li avete nominati, quelli diventano parole calde che vi fanno fare il salto alla risorsa, quindi non dovete nemmeno creare voi manualmente i link. Altrimenti dei buoni puntatori in cui nello specifico si parlava di questo, puoi trovare un approfondimento oppure andare a studiare qui. Lo feedback specifico è quello invece legato alla risposta, la singola risposta, ma quando lo vedrete in funzione sarà assolutamente chiaro. Proviamo a creare una domanda perché ci farà esplorare i comportamenti della domanda. Allora, eccoci qua. Possiamo, come sapete, siamo in un database, possiamo organizzare delle categorie, creare delle categorie, categorie, sottocategorie, una bella struttura gerarchica. Interessante, peccato che ciascuna domanda può essere radicata semplicemente in un albero, non è possibile categorizzazioni ortogonali per le domande, sarebbe carino, invece dovete disporre in un'unica struttura gerarchica, vabbè, pazienza, il che vuol dire che per tener conto di domande facili e domande meno facili, dovrete aggiungere dei rami finali in ciascuna categoria, ok? Non potendo avere a disposizione un altro modo ortogonale per incasellarle, domande di argomento 1, domande facili, medie, difficili, argomento 2, domande facili, medie, difficili, eccetera, eccetera. Okay. Aveste avuto un altro modo ortogonale, magari ve la cavavate con una spunta, è facile. Ok, creiamo una domanda. Quindi ci poniamo in una categoria qualsiasi, io ovviamente, essendo amministratore della piattaforma, posso crearle a livello del corso, a livello di questo quiz, a livello di categoria più vasta. È possibile tra docenti condividere le domande, e questo è un aspetto assolutamente interessante, ok? Non dovete fare tutto da soli, le domande è possibile impacchettarle e passarle appresso e condividerle anche se la piattaforma non è la stessa, ok? Via il meccanismo di esporta e importa, ok? Crea in formato XML, salva le domande e le potete reimportare tranquillamente, incluse le categorie. Veniamo a noi. Giusto per farvi capire come funziona Moodle, visualizza, se state creando una domanda, ora domande non ce ne sono, quindi è tutto vuoto, visualizza anche le domande presenti nelle sottocategorie. Avete visto, io ho scelto una categoria in cui voglio inserire le domande, qualora queste abbiano delle sottocategorie, voglio che nell'elenco, che ora è vuoto, ma vedrete appena ne creeremo una, comincerà a comparire qualcosa, siano presenti anche quelle nelle sottocategorie? Beh sì, perché potreste avere una categoria che è solo un segnaposto, le domande davvero sono in medie, facili, difficili, ok? La categoria superiore vuota, però vi interessa stare lì perché volete avere un quadro d'insieme. E questo è interessante. Visualizza il corpo del testo della domanda, non solo il nome, certo l'elenco si allunga, però potete vedere la domanda con facilità, quando sono tante disabilitate. Per farvi capire, Moodle, quanto è pignolo su questo, visualizza anche le domande vecchie. Allora, le domande vecchie non sono quelle che stanno lì da 10 anni e che sarebbe bene che le mandaste in pensione, ma sono le domande che invece avete utilizzato in qualche quiz, che è stato valutato, ma che poi vi siete reso conto non era un granché come domanda, e avete eliminato. Bene, sappiate che in quel caso la domanda non viene eliminata, viene archiviata, non più visualizzata, e diventa una domanda vecchia. Il motivo è banale, vi viene lo studente dopo un anno e mezzo e dice: ma io perché avevo preso 4 al quiz? E voi gli fate vedere la sua risposta, tutte le sue risposte, mostrando anche le domande. Le domande, una volta usate, non possono essere buttate via, per ovvi motivi. Okay? Potrebbe diventare elemento di valutazione, quindi qualcosa di importante anche da un punto di vista amministrativo. Creiamo una domanda. Ripeto, ci teniamo sul semplicissimo, non vogliamo fare cose stranissime oggi. Quindi sarà la classica risposta multipla. Ole. Sui quiz si potrebbe fare tutta una chiacchierata di 3 ore, ma per il momento... E infatti questo mi fa sempre dire: diffidate di chi vi viene a parlare di tutto Moodle in 2 ore, perché io solo per i quiz 3 di solito non ce la faccio. Ok? Perché altrimenti non presentate la complessità interessante che c'è dietro. Allora, vediamo un po'. Guardate, per far capire da dove vengono le varie parti, quando poi le vedremo in azione, io di solito ricorro a questo trucco. Nome della domanda è esattamente quello che mostra nome della domanda. Testo domanda sarà quello che mostra come testo della domanda, ok? Per capire quali oggetti vengono di volta in volta mostrati. Il punteggio di default, qui potete decidere un punteggio di default che potrebbe essere un'alternativa della classificazione artificiosa facile, medie, difficili. Lui dà 1 d'ufficio a tutte le domande, però se voi pensate, questa domanda è complicatuccia, e avete un vostro codice personale, 1, 2, 3, potete usare questo campo per dire questo. Questo non vi impegna in nulla, perché quando poi assemblerete il quiz, voi potrete cambiare il peso di ciascuna domanda ad arbitrio, ok? Tranquillamente. Però finché lo state costruendo, Moodle vi mostra, al momento attuale, per i numeri che hai dato, questo quiz vale 20, per esempio. Ok? E quindi, essendo 10 domande, vuol dire che mediamente sono tutte domande di peso 2. Quindi fate attenzione, perché state andando magari qualcosa che volete ed è interessante questo quiz. Cambiarlo nel momento in cui avete assemblato il quiz non li cambia qui, e quindi potete continuare ad avere questa informazione preziosa. Ma nel momento in cui assemblate il quiz, tenete anche conto di un aspetto importante. Se il quiz avete deciso che vale 15 punti, non vi dovete scervellare su quanto valgono ciascuna domandina affinché il gran totale faccia 15. Preoccupatevi solo del peso relativo di ciascuna domanda. Se quella è doppia, è difficile il doppio di un'altra, per quella vale 1, questa vale 2, ma sarebbe andato benissimo che tutte quelle facili valgono 10, e quelle difficili doppio vale 20. Il sistema fa il gran totale e poi farà una proporzione. Il punteggio che ha preso lo studente sulla base delle valutazioni delle singole domande sta al massimo punteggio ottenibile sommando i valori di ciascuno, come il voto che finirà nel registro valutatore sta a quello che avete deciso essere il voto che volevate dare come massimo per quell'attività. Quindi non è una vostra preoccupazione, non è un problema del sistema di fare questa scala. Il feedback generale, eccolo qua. Per il fatto stesso che questa domanda viene selezionata, il feedback generale dovrebbe ovviamente contenere gli argomenti, i puntatori, al materiale didattico, l'inquadramento, se lo volete, poi dipende dalla disciplina, ok, su cosa potrebbe aver senso mettere nello specifico qua. Uno più alternativa, si intende, è questa una domanda in cui una sola risposta è quella giusta, o di quelle in cui, quindi c'è il famoso radio button, no? Il cerchiettino, che se ne cade una si deseleziona l'altro, oppure è una di quelle domande a che sono possibili, in cui è possibile più di un'alternativa, e quindi avrete le checkbox, questa e questa sono giuste, le altre sono sbagliate. Torneremo su questo aspetto dopo, perché vedrete che introduce un elemento di complicazione di cui è bene essere sempre coscienti. Per il momento teniamoci sul semplice. Alternative in ordine casuale? Volete che il sistema, oltre a permutare la posizione delle domande, permuti anche le risposte? Questo dipende da voi, ed è bello che Moodle vi offra una casella di spunta. Dovreste aver notato che la stessa domanda il sistema ce l'ha fatto nell'impostazione del quiz. Ok? Mi starete chiedendo, allora perché chiedermelo due volte? Perché è interessante. Voi potreste che in generale le risposte siano permutate, ma per qualcuna, laddove non ha senso, no. E le risposte verranno permutate solo se l'end della condizione del quiz e di quella della domanda è vero. Quindi c'è la spunta dall'una e dall'altra parte. Allora verranno permutate. Altrimenti non importa che hai detto ok nel quiz, se qui dici no, non saranno permutate. E avete voglia di mettere le spunte dappertutto. Se sul quiz si dice no, non ne verrà permutata nessuna. Ok? Quando è che questo ha senso? Quando vorrete riprodurre fedelmente un quiz di qualche edizione, un test d'ingresso, eccetera, no? Lo vedete riprodurre esattamente com'era? Disabilitate tutte le permutazioni e pace. Quando è che invece non ha senso, nell'ambito di tutto permutato, permutare? Dovete riprodurre prima o poi qualcosa esattamente com'era, e c'è sempre la risposta cretina: elenco nessuna delle precedenti. Nessuna delle precedenti, quando diventa la prima fa proprio ridere, modulo il fatto che andrebbe sempre cambiato nessuna delle precedenti in nessuna delle altre, e allora poi capita dopo capita, conta poco, ma non ha senso che siano permutate laddove le risposte formano una scala. Ok? Quanti ceci contiene questa bottiglia di latte? 100, 1000, 10.000, 1 milione, ok? Queste formano una scala, ed è opportuno che la scala rimanga tale, anche per non indurre una difficoltà che in realtà la domanda non avrebbe, ok? Se volete che rifletta sull'ordine di grandezza, per mutarglielo, è solo una difficoltà gratuita che gli state regalando. La numerazione delle alternative, guardate, questa è una di quelle cose che mi diverte sempre, che dice, ma possibile pure questo, ma ci metti nelle configurazioni? Certo! Perché quante domande sono del tipo bla bla della domanda, poi ci sono tre figure, un secondo solo, con l'etichetta A, B, C e D, e gli state chiedendo qual è quella corretta? Ed è bruttissimo avere delle alternative A, C, B, D, C, A. Un momento. In questo caso magari numerate le risposte possibili e le lettere sono invece il testo vero. Potreste avere il caso esattamente contrario, la risposta è un numerino, avere un numerino che indichi anche qual è la risposta, oppure alla peggio, senti, non mi ci mettere nessuno, tanto si capisce benissimo quando hai selezionato il radio button e basta. Ok? Quindi questo è un aspetto interessante. Prego.
Moodle funziona.
Ok. Quindi se volete, io vi aspetto, andate nel vostro corso, deposito delle domande, copiate i test che abbiamo fatto fin qua, non siamo andati molto lontano, di una singola domandina. Vogliamo ripetere il percorso, ma è molto semplice. Create un quiz, quindi abilitate la modifica, aggiungete un quiz, oppure anche no, tanto quella spalla l'abbiamo visto, nel blocco amministrazione del corso, in fondo ci trovate il deposito delle domande. Un clic. Domande, ne abbiamo aggiunta una a risposta multipla e abbiamo messo all'interno queste tre fesserie per il momento. Ok? Ho solo ricopiato.
Propongo quindi
Ci fermiamo un attimo, così ci allineiamo
così
tutti quanti.
Okay.
Perfetto, mi pare una saggissima decisione.
Posso fare una domanda?
Certo!
Sì, forse una banalità. Prima ha parlato di gruppi, eccetera. Cosa accade nel mondo del
grazie ai gruppi, perché i gruppi di Moodle possono essere separati o visibili. Voi potete partizionare la vostra classe in gruppi separati,
dando l'illusione
che se hanno a disposizione un forum dove chiacchierare, un link dove collaborativamente mettere su i dati del progetto, uno spazio dove depositare i file, che potrebbe essere anche quello della consegna. No, perché finché non l'avete chiuso, la consegna stessa è un piccolo Dropbox in cui ci sono tutti i file che servono. Ecco, tutti questi oggetti qua è possibile configurarli come per gruppi separati e ciascun gruppo ha l'illusione che nel corso ci sia solo lui. Oppure potrebbe essere per gruppi visibili, cioè un forum, ciascuno ha l'illusione che c'è da solo, ma c'è un altro menu a tendina in cui tirando giù il menu io posso andare a dare un'occhiata nell'altro gruppo cosa si dice. Non posso intervenire, ma posso dare un'occhiata a cosa si dice. E potrebbe essere estremamente carino cambiare questa modalità in corso d'opera. Parto con un project-based learning, partiziono la mia classe, a ciascuno do un progetto, gli metto a disposizione strumenti, il docente ovviamente vede sempre tutto di tutto, lavorano in maniera autonoma, verso la fine o dopo la presentazione, abilito la modalità non più separata e quindi possono dare un'occhiata, prendere il meglio da ciascuno, ok? Oppure avere un progetto a due fasi, vedete il discorso che si faceva prima. Prima lavorano separatamente, poi li mettete in un ambiente comune in cui possono provare a prendere il meglio e a rifare una seconda consegna, si possono fare belle cose. Fatto con progetti e utilizzando i gruppi. Gruppi che cambiano, la cui fisonomia cambia nel tempo. Il modo con cui la piattaforma gestisce i gruppi, non più separati, fino a farli stare tutti in uno stesso calderone. Alla fine, se il progetto era uguale per tutti, ok, ora provate a fare il progetto dell'intero corso, prendendo veramente il meglio dopo che ne avete discusso. Viene carino. Poi dipende, ripeto, non c'è una ricetta unica, ma di volta in volta.
Okay.
Il questionario sta parlando del feedback?
Sì.
No, il feedback, pur cioè, avendo un po' tutte le domande, nasce per raccogliere impressioni.
No, la possibilità di aggiungere risorse, il menu,
sì.
Proposta, la risorsa, quiz e questionario.
Quello che stavo dicendo, mentre il quiz nasce e c'ha tutta questa infrastruttura, e vedrete poi come può proporre le domande, fondamentalmente per testare, valutare, stimolare. Il questionario nasce per raccogliere feedback fondamentalmente, quindi qualcuno poi lo usa in maniera un po' scriteriata anche per farci altro, non fosse altro che perché così non finisce nel registro valutatore. Una autovalutazione delle capacità in ingresso potrebbe essere interessante un questionario, perché ha domande aperte, si presta meglio, è possibile nel questionario dire questa domanda me la visualizzi se e solo se a quella precedente mi hai risposto in un certo modo. Allora è uno strumento flessibile per raccogliere in maniera personalizzata delle impressioni e quant'altro. Per ogni altro uso c'è da usare il quiz. Sì.